Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negavano che vi sia la risurrezione, e posero a Gesù questa domanda: Maestro, se Gesù ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie, ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti i sette, e morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie? Perché tutti i sette hanno avuto in moglie. Gesù rispose: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti non prendono moglie né marito, e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio, che poi i morti risorgono. Lo hanno indicato anche Mosè a proposito del roveto: quando chiama il Signore, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Le preghiere di tutti. E la prima preghiera della messa, con la prima preghiera della messa abbiamo chiesto al Signore una cosa specifica. Abbiamo chiesto al Signore di allontanare ogni ostacolo al nostro cammino verso di Lui. perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al suo servizio. Allora è molto importante che concentriamo la nostra attenzione sul nostro cammino e su quelli che possono essere gli ostacoli del nostro cammino, che poi ci porta appunto a poter capire quello che Gesù ci dice nel Vangelo di oggi. Gli ostacoli al nostro cammino sono tutte quelle cose che ci fanno anteporre a Dio tutte le altre cose che ci circondano. E tutto diventa un ostacolo. Perché? Perché quando Dio non è al primo posto nella nostra vita, anche tutte le altre cose non hanno senso. E non siamo capaci neanche di svolgere bene quelli che sono i nostri compiti. Quando invece Dio è al primo posto, il nostro cuore è orientato all'amore. E quindi siamo poi capaci a fare bene tutte le altre cose. Quindi è inutile perdere tempo a cercare di far bene le cose se non c'è Dio al primo posto nella nostra vita. Dio deve essere al primo posto nella nostra vita. E una cosa che volevo dire è questa: tanti discutono se è giusto essere cattolici, se è giusto essere protestanti, se è giusto essere ortodossi. Il problema è uno solo: non ci si salva perché si è cattolici, non ci si salva perché si è ortodossi, non ci si salva perché si è protestanti, ma ci si salva perché si è creduto nel Signore Gesù Cristo e nella sua parola. I protestanti hanno una dottrina sbagliata, errata, non c'è niente che si possa prendere di buono da quella dottrina, a parte la Santissima Trinità, che grazie a Dio. Adesso c'è anche una corrente protestante che non è più neanche trinitaria, dice di essere unitaria perché dicono che non esistono le tre divine persone. E va bene così, è una teologia loro complicata. Però prendiamo i protestanti, diciamo normali, luterani, eccetera, loro credono nella Trinità. Ma a parte quello, non c'è nient'altro nella dottrina che sia conforme al Vangelo. Ecco, quindi quello che ci salva non è l'etichetta di appartenenza. Non è l'etichetta di appartenenza. Ma quello che ci salva è credere nel Signore Gesù Cristo, accettare la salvezza e vivere secondo il Vangelo. Quello ci salva. Non è l'appartenenza. Stiamo attenti a questo, eh. Basta appartenere a un sistema, a una denominazione, a una chiesa per essere salvati. No, noi ci salviamo solo se accettiamo Gesù come nostro personale salvatore e come nostro unico vero Dio e Signore. Poi puoi appartenere alla Chiesa Cattolica, puoi appartenere alla Chiesa Ortodossa, questo non è importante. Queste sono cose del mondo, sono gli uomini che hanno dato i nomi. Gesù ha fondato la Chiesa sulla fede degli Apostoli, poi gli uomini hanno pensato bene di dividere la Chiesa. Adesso noi ci troviamo a dover lottare con queste cose. No, è semplice. Tutto quello che ci è stato insegnato nella storia di 2000 anni di Chiesa, dalla Chiesa occidentale, cioè la Chiesa di Roma, e dalla Chiesa orientale, è giusto, è la stessa dottrina, non cambia niente. Ma l'importante non è appartenere alla Chiesa cattolico, alla Chiesa ortodossa. Se tu appartieni alla Chiesa cattolica, alla Chiesa ortodossa, e non vivi il Vangelo, non metti Dio al primo posto nella tua vita, non sei un uomo e una donna di preghiera, non sei capace a nessun slancio d'amore, a nessun slancio di carità, ma allora cosa serve l'appartenenza, l'etichetta, la bandiera? Serve a niente. Verremo bruciati noi con tutte le nostre bandiere, con tutte le nostre etichette. Non basta appartenere a una chiesa, giusta o sbagliata che sia, la dottrina per salvarsi. Perché, per esempio, ci possono essere dei protestanti che sono cresciuti da una famiglia protestante, non hanno avuto la grazia che abbiamo avuto noi di conoscere la dottrina apostolica, quella trasmessa dagli apostoli, quella insegnata dai santi padri, ma hanno creduto in Gesù e hanno vissuto in coscienza. Pensate che è più facile salvarsi per loro che per uno che è cattolico, per uno che è ortodosso, che ha la dottrina giusta ma non la segue. È inutile dire la dottrina è giusta, ma devi seguire la dottrina. Se non segui la dottrina non basta che tu appartieni a quella chiesa che professa quella determinata fede. Quella è religiosità, quella non è fede, non serve a niente. Se non credi nel Signore Gesù non sei salvato, perché cosa ci insegna la parola di Dio? Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Non c'è un altro modo, non è dice appartieni a questo, appartieni a quello e sei salvato. No, assolutamente. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo cercare la strada giusta e andare da chi ci insegna a credere nel Signore Gesù. Chi ci insegna a credere nel Signore Gesù ci indica la via della salvezza. Se no, altrimenti, appartenere a qualunque chiesa che comunque non ti fa credere veramente nel Signore Gesù non ti porta alla salvezza. Quindi non è importante, stiamo attenti, perché noi abbiamo una mentalità molto contorta, molto lontana dalla verità. Non c'è altra strada. La parola di Dio dice che per essere salvati bisogna credere nel Signore Gesù. Ma credere nel Signore Gesù cosa vuol dire? Adesso trattiamo anche questo argomento, perché se tu parli con i protestanti dicono noi crediamo nel Signore Gesù. Se tu parli con i testimoni di Geova dicono noi crediamo. Tutti credono. Ma c'è un problema. Anche il diavolo crede. Il diavolo sa benissimo che esiste il Signore. Ma credere in che cosa vuol dire credere? Non vuol dire credere che Gesù c'è. Non vuol dire credere che Dio c'è. Questo non è sufficiente per salvarsi. Credere nel Signore Gesù, cosa vuol dire? Non credere che c'è, ma credere in quello che Lui ha detto e vivere per quello che Lui ci ha chiesto. Se no, altrimenti credere. Credere non vuol dire niente. Tutti credono. Anche tanti che non vanno in chiesa, anche tanti che non pregano, credono. Ma credere vuol dire tutto, vuol dire niente. Allora, credere nel Signore Gesù e negli insegnamenti che Lui ci ha dato e vivere i suoi insegnamenti e vivere secondo la sua parola, se no altrimenti il fatto di credere non comporta fine a se stesso la salvezza. Credere in Gesù significa non credere che c'è, ma credere in quello che Lui ci ha detto, è una cosa ben diversa. Quando noi parliamo di credere in Gesù non parliamo del fatto che crediamo che c'è, ma che crediamo in quello che Lui ci ha detto, che è una cosa ben diversa. Perché quanti credono in Gesù ma sono tiepidi, non sono fervorosi, non hanno il fuoco dell'amore di Dio nel loro cuore. Le preoccupazioni sono tutte quelle che hanno intorno di queste persone, i loro problemi, la loro famiglia, devono andare bene le loro cose, oppure quelli che quando va tutto bene hanno una grande fede, quando le cose vanno un po' male la fede non c'è più. Ecco, questo significa appunto che non si è creduto al Signore Gesù e non si è accettata la salvezza, non si è creduto veramente da principio al Signore Gesù, perché quando tu accetti Gesù nella tua vita, questa fede la si esercita proprio e la si vede nel momento della prova, se no altrimenti se tutto va bene certo che tutti sono felici e contenti e l'entusiasmo ti fa vedere che tu hai questa grande considerazione di Dio. Allora vediamo il Vangelo di oggi. Gesù ci parla di figli del mondo e di figli di Dio. C'è una differenza. Il problema è che molti che dicono di essere cristiani non vivono da figli di Dio, ma vivono proprio da figli del mondo. Rileggiamo insieme un attimo il Vangelo di oggi per capire bene cosa Gesù ci dice, perché non devono esserci fraintendimenti. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione. E posero a Gesù questa domanda. Ecco, già io vorrei parlare di questo. Voi sapete che molti cristiani non sanno che ci sarà la risurrezione. Non sanno. Quando io dico alle persone, nell'ultimo giorno il Signore risusciterà anche il nostro corpo. Ma davvero? Pensate che lo diciamo ogni domenica a messa. Credo che la risurrezione dei morti è la vita del mondo che verrà. No, quindi, però alcuni non sanno che ci sarà la risurrezione dei morti. Ecco una cosa, la risurrezione dei morti non ne parla solo Gesù, ma se ne parlava già nell'Antico Testamento. Tutti quelli che hanno seguito il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe sapevano che nell'ultimo giorno ci sarebbe stata la risurrezione dei morti. Quindi c'erano questi sadducei che negano la risurrezione dei morti. Allora, per supportare la loro tesi, vanno da Gesù e gli dicono, e posero a Gesù questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7. E morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo, anche la donna morì. Questa donna, dunque, nella risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti non prendono moglie né marito, e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Allora fermiamoci su questo punto, perché sembra quasi che chi può andare in paradiso non si debba sposare, no? Non si debba sposare. Non è così. Gesù dà una risposta completamente diversa dal concetto che gli hanno posto, perché Gesù sapeva che questi qui non gli stavano facendo una domanda per conoscere la verità. Volevano dire: se c'è la risurrezione dei morti, questa qui che ha avuto 7 mariti, di chi sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta come moglie? E Gesù gli risponde praticamente: voi state ragionando secondo il mondo, ma non state ragionando secondo Dio, perché se questa donna e questi uomini fossero stati figli di Dio e non figli del mondo, non avrebbero avuto bisogno 7 fratelli di sposarsi sempre la stessa moglie. Gesù praticamente in questo passo del Vangelo ci fa capire che lei sarà moglie solo del suo marito, non di quelli che gli ha dato il mondo, ma solo di quello che Dio aveva scelto per lei. Il marito è uno solo, la moglie è una sola, non possono essere 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso non c'è bisogno che muoia il marito, che muoia la moglie per avere 7 mariti e 7 mogli. Adesso sono vivi tutti quanti. Adesso non c'è bisogno che muoia nessuno per prendersi un secondo marito, un terzo marito, un quarto marito, un quinto. Superano anche questa donna, altro che 7. 14, 32. E allora Gesù dice: attenzione, perché questo modo di ragionare è da figli del mondo, non è da figli di Dio. Perché se tu vivi in quella condizione, no, tu non elevi il tuo spirito a Dio e non vivi il tuo essere figlio di Dio e non vivi l'amore per quello che l'amore è. Perché chi comunque pretende di essere capace di poter essere marito di 7 mogli o moglie di 7 mariti, vuol dire che è una persona che non conosce l'amore e quindi non è figlio di Dio. Solo i figli di Dio conoscono l'amore, vivono l'amore e quindi comprendono che essere moglie, essere marito è un dono di Dio, e l'amore è uno solo. Possono essere infatti già Dio il suo disegno dice: due saranno una cosa sola. Dio non parla che morto uno, morto l'altro, con un'altra persona puoi fare la stessa cosa, no, si parla di uno solo. Uno. Allora dice Gesù: infatti Gesù cosa dice? Che chi vive secondo la legge dell'amore e vive da figlio di Dio non possono nemmeno più morire, perché sono uguali agli angeli. Gesù ci invita qui alla purezza del cuore, alla purezza di cuore, che ci rende simili agli angeli. Un cuore puro, degno di Dio, che non ha bisogno di sentimentalismi, di avventure, ma ha bisogno di amore e basta. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè. Ma non solo, anche anche nel libro dei Maccabei noi troviamo proprio questi caduti in guerra perché portavano addosso amuleti e sono morti in guerra proprio per quel motivo, perché non avevano avuto appunto fedeltà alla legge di Dio, e cosa fanno quelli che li trovano morti? Decidono di rendere degna sepoltura questi corpi, ma di mandare nel tempio delle offerte perché venissero appunto ricordati e venisse pregato nel tempio perché venissero espiati i loro peccati, proprio per il fatto specifico, il libro dei Maccabei, perché per il motivo che credevano già all'epoca nell'Antico Testamento nella risurrezione dei morti. Cioè, quindi la Sacra Scrittura menziona sempre la risurrezione dei morti. Anche questo, noi siamo richiamati oggi dalla parola di Dio a dare importanza alle realtà eterne. Se noi dobbiamo, noi per poter comprendere la risurrezione dei morti, dobbiamo prima comprendere tutte quelle cose alle quali non abbiamo dato importanza fino ad oggi. Noi siamo molto concentrati sulla vita terrena. Il Vangelo di oggi infatti parla proprio di una mentalità umana, anche perché il fatto di dover per forza dare una discendenza, eccetera. Ma Dio sa cosa deve fare, fidarsi di Dio. Cioè, non è che perché io mi sono sposato, non ho avuto figli, allora devo provvedere con, addirittura qui erano i fratelli del marito, cioè quindi ancora peggio, se da cognato diventava marito, ma dice per dare una discendenza, ma qui beh, il Vangelo di oggi ci fa capire proprio che in sette non sono riusciti a dare una discendenza, e la donna è morta senza aver avuto figli. Cioè, Gesù ci insegna nel Vangelo di oggi che non siamo noi a decidere, e che quando noi riusciamo nei nostri intenti nel voler fare qualche cosa, non è detto che quello che noi vogliamo fare è quello che riusciamo a fare è volontà di Dio. Gesù nel Vangelo di oggi ci fa anche capire di fare la volontà di Dio nella nostra vita. Quindi questo voler per forza dare una discendenza, come era in questo caso, non era volontà di Dio, e difatti che non era volontà di Dio è stato chiaro per il fatto che i sette fratelli non sono riusciti ad avere una discendenza, e la moglie è morta senza figli. E la moglie è morta senza figli. Quindi noi dobbiamo prima di tutto imparare a come vivere la nostra quotidianità orientati verso l'eternità. Noi dobbiamo vivere la nostra quotidianità orientati verso l'eternità. Allora, quando noi cominceremo a vivere la nostra quotidianità orientati verso l'eternità, noi cominceremo a dare valore e senso, e avrà un significato per noi la risurrezione. Se no, per noi la risurrezione. Invece la risurrezione è il culmine della nostra fede, perché la nostra fede si basa e si fonda sulla risurrezione di Cristo. Ma perché? Perché in Lui siamo risorti anche noi e risorgeremo anche noi. Perché? Perché noi dobbiamo essere simili a Lui. La risurrezione dei morti è quel qualcosa che ci fa comprendere che la redenzione, l'accettare la salvezza, ci rende simili a Lui, cioè ci fa partecipi della sua gloria, e dove è Lui saremo anche noi. E questo ce l'ha detto Lui, laddove sarò io sarete anche voi. Quindi il Signore dice: non lasciatevi appesantire dalla mentalità del mondo, dall'ideologia del mondo, da tutte quelle cose che possono sembrare anche buone. Beh, questa a me non sembrava buona proprio per niente, che una donna si dovesse sposare a sette fratelli. Non mi sembrava proprio una buona idea. Però bisogna capire la mentalità dell'epoca. Siamo troppo distanti per capire quella mentalità. Però comunque, di fatto è successo questo. Allora, stiamo attenti che certe cose sono delle nostre fissazioni, diventano delle cose che macinano nella nostra testa, ma queste cose che macinano nella nostra testa non sono necessariamente quelle che Dio ci chiede, quello che Dio vuole da noi. Noi dobbiamo stare attenti veramente a non fare le cose sbagliate. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti non prendono moglie né marito, e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e essendo figli della risurrezione sono figli di Dio. Allora, Gesù ci dice: non seguite il mondo, non seguite la mentalità del mondo. Quante volte abbiamo detto nelle nostre riflessioni: per vivere una dimensione spirituale profonda dobbiamo perdere quell'ideologia che sia una cosa da preti e da suore, no? Infatti il discorso che Gesù fa ci fa capire proprio questo. no? Non è che questa crescita spirituale, questo vivere una dimensione spirituale profonda sia qualcosa riservato a qualcuno, no, è riservato a tutti i credenti in Cristo. Tutti i credenti in Cristo devono vivere questa dimensione spirituale e vivere con il cuore, con la mente elevati verso Dio e non appesantiti dalla mentalità del mondo che ci impedisce proprio di progredire nel nostro cammino spirituale, di crescere. Diventa veramente un peso la mentalità del mondo per chi vuole seguire Dio. Noi cerchiamo sempre il modo per fare andare bene le cose, ma non esiste. Il modo per fare andare bene le cose, il modo per fare andare bene le cose è uno solo: credere in Gesù, fidarsi di Lui e fare la volontà di Dio, come ci ha insegnato Gesù. Gesù ci ha insegnato a fare la volontà di Dio. Ecco, pensiamo solo a questo: quando Gesù ha dovuto offrirsi per la nostra salvezza, umanamente, quello che Gesù ha fatto è incomprensibile. Andare incontro alla morte, consegnarsi volontariamente a chi lo voleva uccidere. Ma vedete che non sempre noi possiamo vedere oltre quello che Dio ci mette davanti. Apparentemente era una cosa veramente triste quello che Gesù doveva affrontare, sembrava proprio una sorte veramente orribile quella che gli spettava. Invece in realtà dietro tutto quello si nascondeva che cosa? Si nascondeva la realizzazione del progetto salvifico di Dio. E infatti la morte, nonostante Gesù l'abbiano deriso, schernito, coronato di spine, flagellato, l'abbiano reso, dice la scrittura, uno davanti al quale ci si copre la faccia, nonostante quello, tutto quello che hanno fatto contro di lui non ha avuto l'ultima parola di sua vita, lui è risorto, ha vinto la morte, è vivo e mai più morrà, e i credenti in lui risorgeranno in lui. Cioè, quindi quando ci si presentano delle situazioni nella nostra vita e sappiamo e dobbiamo solo pregare di riuscire a capire se quella cosa è volontà di Dio, perché delle volte quando le cose non le capiamo, quella cosa lì non è volontà di Dio, perché non è bella. No, è il risultato finale che conta, perché se Gesù avesse detto: ma il Padre del Cielo mi ama, vuole che io affronti tutto questo, ma allora Dio non mi ama, ma cosa mi sta chiedendo il Padre? Gesù non ha fatto così. Gesù, anche se la situazione apparentemente voleva dire che cosa? Toglierlo di torno, intimorire anche chi l'aveva creduto, non solo far fuori lui, ma anche, diciamo, scoraggiare chi l'aveva creduto, e in qualche modo ce l'avevano fatto, perché apostoli avevano paura, si sono creduti, si sono nascosti. Ma questo era quello che si presentava all'apparenza, un momento cruento, doloroso, inconcepibile. Ma dopo che cosa c'è? La risurrezione. Dopo cosa c'è? La Pentecoste. E dopo cosa c'è? Ci siamo noi. Ma tutto nasce da quella croce. Parliamoci chiaro, vista umanamente, tutto quello che è dovuto passare giù non è mica tanto bello. Non è bello per niente, perché tu immaginati, Dio si fa uomo, viene in mezzo a noi, e il risultato qual è? Viene condannato e messo sulla croce. È trattato come il peggiore delinquente, al punto che, insomma, lo mettono davanti al popolo insieme a un malfattore, dice: ma chi volete che liberiamo? Gesù detto il Cristo o Barabba? E tutti ovviamente hanno scelto Barabba. Cioè addirittura pensiamo a questo, cioè a chi è stato confrontato Gesù, a un delinquente. E il mondo ha scelto il delinquente, pensate, che era un brigante. Hanno preferito un brigante invece di chi aveva camminato tra di loro, guarendo i malati, liberando quelli che erano. Hanno scelto Barabba e non hanno voluto Gesù. Quindi vediamo che tutte quelle che ai nostri occhi appaiono ingiustizie, tutte quelle che ai nostri occhi appaiono come cose non belle, come cose non buone, bisogna vedere dietro tutto quello che per noi non è buono, dietro tutto quello che per noi è sofferenza, cosa si cela? può essere anche che dietro tutto quello, quella è solo una tenda, bisogna vedere dietro una tenda cosa c'è. Non sempre possiamo vedere cosa c'è dietro. Allora, per poter vedere cosa c'è dietro bisogna prima passare per quello che non capiamo, ma che Dio ci fa capire che è la sua volontà. Fidarsi di Dio. Allora ecco che poi noi potremo, appunto, comprendere la risurrezione del carne. Perché? Perché, come dice Gesù, sono, appunto, coloro che vivono non secondo il mondo, ma vivono, appunto, secondo la volontà di Dio, dice, sono figli, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Noi siamo figli della risurrezione. Per essere dei figli di Dio dobbiamo credere nella risurrezione. E credere nella risurrezione, chi è la risurrezione della vita? È Gesù, che ci ha preceduto, che è risorto dai morti, che ha distrutto la morte, che ha preso su di sé i nostri peccati, e per il fatto che lui ha preso su di sé i nostri peccati, per il fatto che lui è morto per noi, anche noi non siamo più figli della morte, ma siamo figli della risurrezione. Infatti Gesù conclude proprio dicendo anche Mosè, a proposito del Rovè, allora, che i morti risorgono, lo ha indicato Mosè a proposito del Rovè, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Quindi, anche quando noi in questo mese, particolarmente di novembre, preghiamo per i defunti. Perché preghiamo per i defunti? Perché li aiutiamo a prepararsi alla risurrezione, perché se i defunti beneficano delle nostre preghiere e dei tormenti magari della purificazione, del purgatorio, passano alla vita eterna, cos'è che succede? Li prepariamo alla risurrezione. Intanto godono con l'anima il paradiso, ma quando sarà la cosa meravigliosa per tutti? Quando saremo tutti insieme, saremo tutti risorti in Cristo e saremo tutti veramente figli della risurrezione, perché il nostro Dio è il Dio dei vivi e non il Dio dei morti. Allora viviamo la nostra vita con questa speranza, con questa certezza. Nella fede la parola speranza non indica sperare che. Nel linguaggio della fede la speranza che cos'è? La speranza è quell'attesa che si compia quel qualcosa nel quale noi crediamo per fede. Questa è la speranza del credente, non è speriamo, no? Non si intende quello, La speranza del credente è il compimento, l'attesa del compimento, la beata speranza, di cui parliamo anche durante la messa, nell'attesa che si compia la beata speranza. La beata speranza che cos'è per i credenti? È il compimento di quello a cui si crede. Cioè, non è un sperare che succeda quello in cui abbiamo creduto, no, è l'attesa che si compie, è sicuro che si compie, per noi è una speranza, una beata speranza. E quella beata speranza, appunto, è quella manifestazione del Signore. E il Signore si manifesterà quando? Quando tornerà e porterà con sé la sua Chiesa, porterà con sé i credenti e li renderà, appunto, attraverso la risurrezione della carne, simili a Lui, e dove Lui saremo anche noi lì. Come dice anche il libro dell'Apocalisse, non ci sarà più pianto, non ci sarà più lacrime, non ci sarà più dolore, perché le cose di prima sono passate. Quindi proprio tutta la scrittura ci porta proprio a vivere questa risurrezione, a vivere da risorti in Cristo. Però tutto quello che noi aspettiamo che si compia, lo dobbiamo iniziare a vivere adesso. Non si può compiere qualche cosa che non abbiamo vissuto adesso. Allora, io non posso essere salvato se non vivo da salvato. Io devo vivere da salvato per essere salvato. Quindi questa osservanza della legge di Dio, questo credere in Gesù, che vuol dire credere in quello che Lui ci chiede, in quello che Lui ci ha insegnato, credere fermamente, perché, ripeto, anche il maligno ci crede, ma non vive, non mi sembra che vive da redento e da salvato, E quindi dobbiamo stare attenti a questo. Però il nostro Dio è il Dio dei vivi, il Dio della vita. Quindi il Dio della vita non ci può far vivere una vita orientata a delle cose che passano. Quindi, ma cosa si può fare nella vita, è morto un marito, ne prendo un altro, la Chiesa lo permette anche questo, lo permette. Ma delle volte Gesù, quando gli dicono ma come mai ora Mosè ha detto così, Gesù dice per la vostra durezza di cuore, per la vostra durezza di cuore. Ora adesso il nostro cuore può essere cambiato perché si è compiuta la salvezza, al tempo di Mosè la salvezza non era compiuta, ma adesso con la venuta di Gesù la salvezza è compiuta. Infatti Gesù dice io non l'ho abolita la legge di Mosè, ma l'ho portata a compimento. Tutto quello che era in sospeso adesso ha trovato compimento. Allora, in questo mese appunto di novembre, non dimentichiamoci mai di pregare, è importante, per le anime dei nostri cari defunti, perché anche loro possano godere la vita eterna, di quelli che attendono le nostre preghiere. Facciamo in modo che anche loro possano sentirsi accompagnati in questo cammino verso la luce dalle nostre preghiere. È molto importante.
No.
Perché il nostro Dio è Dio dei vivi. Noi siamo tutti risorti in Cristo. E per il cristiano non esiste la morte, esiste il passaggio e l'attesa del compimento della risurrezione della carne, che sarà per coloro che sono qui e per coloro che già ci hanno preceduto al ritorno alla casa del Padre. Quindi è bello pensare, è bello sapere ed è bello avere la certezza, è bellissimo, veramente meraviglioso, pensare di poter essere tutti insieme, insieme al Signore Gesù, nella gloria dei Santi. Bellissimo, bellissimo. Altro a pensare a tutte queste cose del mondo che passano. Passano, non c'è modo perché queste cose restino. Tutto passa, tutto passa. Solo ciò che è in Cristo rimane per sempre. Solo ciò che è in Cristo ha la vita. È Lui che dà senso a ogni cosa, è Lui che dà vita a tutti coloro che erano morti a causa del peccato. E quella è l'unica morte che esiste, la morte a causa del peccato. Non è la morte corporale la morte a causa del peccato. Non c'è bisogno di morire fisicamente per essere morti. Purtroppo abbiamo un mondo che è fatto di tanti morti che camminano, perché non hanno accettato la salvezza e quindi vivono nella morte e non vivono nella vita. Allora noi siamo figli del Dio della vita, perché Cristo è risorto e diventa in mezzo a noi, e noi nell'attesa che si compia la beata speranza viviamo già in anticipo le sue promesse e crediamo nella sua fedeltà, perché anche la parola di Dio di oggi ci parla proprio della fedeltà di Dio. Allora confidiamo in Lui che è fedele e che è il Signore della vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. Sì.